Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Allora, buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte. Sono le 12:13, il contrario di 13:12. Quando è lunedì 13 giugno, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Quest'oggi abbiamo due collegamenti, come di consueto, previsti. Il primo di questi è il compagno, è già all'ascolto. E andiamo a parlare dei lavoratori stagionali della costiera amalfitana con un compagno che lavora appunto come stagionale da quelle parti. Ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Allora, buongiorno e benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Allora, praticamente con te andremo un po' a parlare della situazione che vivete in quanto lavoratori stagionali, quindi prima di tutto ti chiederei che condizioni specifiche lavorative, contrattuali, non contrattuali vi ritrovate, e poi magari dopo aver fatto un po' questo quadro generale andiamo a capire un po' la vertenza che state portando avanti dal novembre scorso.
Esattamente, ti ringrazio già di questa breve presentazione e soprattutto per averci dato lo spazio per far ascoltare un attimino un po' ovunque le nostre rivendicazioni. Parlo della mia condizione diretta e di quella che poi è la condizione di tutti i lavoratori della costiera amalfitana, che meglio rappresenta questa Italia. Costiera amalfitana, territorio bellissimo, patrimonio UNESCO, molto ricco per la presenza di turisti, di mega strutture ricettive, con un indotto che permette di dare lavoro al 35-40% della popolazione. Abbiamo chiaramente delle situazioni di macro sfruttamento, di lavoro precario, in nero, e oggi in alcune condizioni regolarizzato soltanto grazie ai voucher, che altro non sono che una forma di sfruttamento di lavoro nero regolarizzato dallo Stato. Qui abbiamo delle formule lavorative che vanno molto oltre i classici contratti i contratti nazionali. Ad esempio, noi abbiamo la formula del cosiddetto tutto compreso, vale a dire che ogni lavoratore a fine mese nello stipendio ha già incluso tutti quelli che dovrebbero essere i suoi diritti. Si parla di tredicesima, quattordicesima, TFR e liquidazione. Tutto compreso, senza nessuna più opportunità di rivendicare quelli che sono i diritti minimi. Stesso discorso vale per l'altra nota formula, a noi nostre spese purtroppo la conosciamo, la cosiddetta formula del nulla a pretendere. In questo caso ancora peggiorativa, perché di fatto vieta ogni eventuale rivendicazione del lavoratore nei confronti del padrone di turno. Il tutto ciò con l'accordo del sindacato, che è presente a queste sottoscrizioni, a queste firme, che il lavoratore va a mettere davanti all'azienda. E il lavoro, ma il salario chiaramente è molto basso, non è mai percentuale alla forza di lavoro che si viene a compiere. Ad esempio, faccio un esempio molto pratico, quello che è la mia condizione. Io faccio il cameriere, mi ritrovo a fare 12-13 ore di lavoro al giorno su due turni di visite separati tra mattina e sera, e la paga al più è di 35 euro, 40 euro al giorno, con la speranza di arrotondare attraverso le mance quello che può essere un salario più o meno dignitoso. La costiera amalfitana fa parte della vertenza che riguarda il movimento dei lavoratori stagionali, vertenza iniziata lo scorso novembre grazie a un'associazione che è nata spontaneamente e si chiama appunto ANLS, Associazione Nazionale dei Lavoratori Stagionali. Mi rubo qualche brevissimo istante anche per raccontare questa nostra esperienza. Questa assemblea è seguita è nata in seguito a tante assemblee territoriali che si sono svolte in tutta Italia nell'autunno scorso del 2015. Assemblee che poi hanno portato a una manifestazione nazionale tenutasi a Roma lo scorso novembre, il novembre 2015, dove si rivendicava il diritto alla disoccupazione, perché l'ultimo regalo che ci ha fatto il buon Renzi con il Jobs Act è stata la sostituzione del sussidio di disoccupazione ordinario, sostituito con la NASPI. La NASPI è ciò che resta di sussidio per integrare il salario dei lavoratori. Allora, che cosa fanno i lavoratori stagionali? I lavoratori stagionali sono quelli che vivono di lavoro periodico, al più per 6 mesi l'anno, quindi legati proprio a una stagione di lavoro, come dice la parola. fino al 2014 si lavorava 6 mesi su più fortunati e altri 6 mesi si percepiva il sussidio di disoccupazione, che era l'80% della busta paga. Con il governo Renzi questi numeri sono stati di fatto dimezzati. Quindi sempre più fortunati lavorano 6 mesi, 3 mesi percepiscono la NASP, la vecchia disoccupazione, e altri 3 mesi sono di fatto senza salario, senza nessuna possibilità di reintegro e senza nessuna assistenza. Capite bene che per stipendi che si aggirano intorno alle 1000 euro al mese, con 600-700 ore di disoccupazione per altri 3 mesi, restare per ulteriori 3 mesi senza nessuna fonte di reddito è realmente difficile, soprattutto quando ci sono famiglie di 4-5 persone che vivono solo con questo stipendio. Ed è così che è nata anche in Costiera Amalfitana questa volontà, questa tendenza di cercare di limitare il più possibile le forme di sfruttamento, facendo sentire a chi di dovere la nostra voce. E di fatto oggi stiamo andando avanti, e devo dire una cosa che rivendichiamo con forza: andiamo avanti senza nessun sostegno politico e sindacale, ma peggio, senza che neppure la sinistra quella esce extraparlamentare. Cioè, noi non abbiamo avuto contatti con nessuno, se non con qualche parlamentare 5 Stelle che si è mostrato sensibile alla nostra causa. E quindi anche qui mi viene da dire: dove stanno i compagni, dove stanno le lotte che cerchiamo di portare avanti? Veniamo da una realtà difficile, da una condizione altrettanto difficile, perché non c'è un movimento politico che è ancora in grado quantomeno di indirizzare, di canalizzare, di organizzare questa rabbia e questa protesta che fa parte del quotidiano di migliaia e migliaia di famiglie italiane. Ad oggi noi ci stiamo mettendo tutti e andiamo avanti da soli. L'unico appoggio che abbiamo trovato è stato del sindacato CUB, con cui lo scorso marzo abbiamo aderito a uno sciopero generale con un corteo che a Napoli ha visto la nostra forte partecipazione e un'ampia partecipazione un po' in tutta Italia. Di fatto per noi quello è stato il passo decisivo, il passo più importante per noi della Costiera Amalfitana e della penisola sorrentina, il passo più importante perché per la prima volta in maniera autonoma, autotassati e auto-organizzati, siamo arrivati ad invadere le città di Napoli e abbiamo portato il nostro dissenso nei palazzi della regione Campania. Io stesso ho partecipato ad un incontro con l'assessore regionale al lavoro e al turismo e abbiamo portato avanti le nostre posizioni.
Senti,
che non cambierà nulla se noi non continuiamo su questa nostra direzione. E infatti, ci stiamo già preparando per l'autunno caldo, dove ci faremo sentire attraverso manifestazioni di piazza e altre rappresentazioni che andiamo a fare. In questo tempo non siamo rimasti fermi e silenti a guardare, ma c'è una proposta di iniziativa popolare denominata Argos, che sta circolando un po' in tutta Italia con l'obiettivo di raggiungere le 50.000 firme, tutte ufficializzate e divinate, e presentare poi questa proposta al governo, in cui si chiede sostanzialmente il reintegro del lavoratore nella forma di disoccupazione ordinaria. Lo stesso abbiamo fatto sulla piattaforma change.org, abbiamo fatto una petizione indirizzata a tutti i presidenti del Consiglio, a tutti i ministri, alla Rondà. Diciamo che ci facciamo sentire perché sappiamo che a ottobre si calerà su di noi un sipario, una scure, e lì saremo noi a pretendere di nuovo di occupare la scena e di rivendicare i nostri diritti.
Senti, provando a dialogare un po', proviamo ad approfondire un po' l'analisi. Allora, mi sembra di capire che chiaramente i livelli che intervengono nella vostra condizione lavorativa siano tutto sommato due i principali, cioè uno è la contrattazione di categoria, che credo anche territoriale, di cui tu parlavi, rispetto al ruolo anche dei sindacati che hanno firmato questi accordi, con il tutto compreso e la rinuncia alle pretese da parte dei lavoratori, a cui si è aggiunta dall'autunno scorso questa modifica del sussidio di disoccupazione da parte governativo. Ecco, quindi diciamo che sono due i livelli principali con cui vi dovete confrontare. Mi è sembrato di capire che ci sia stata una mobilitazione anche importante, però ecco, vorrei provare a farti qualche domanda per capire meglio la situazione. Prima di tutto, io ammetto di non aver compreso un passaggio, cioè quali limitazioni, quali problematiche reali vi crea la formula del tutto compreso, quindi se puoi un attimo spiegare meglio quel punto. No, perché ti dico, è ignoranza mia, non per altro, però diciamo che il binomio, quello che ci affiancavi, cioè la rinuncia alla pretesa, questo diciamo è un elemento abbastanza comprensibile, anche perché si sta vedendo sempre più spesso nelle contrattazioni nazionali e non solo, come richiesta, come pretesa, ecco, da parte della classe padronale. Però oltre a questa domanda sul tutto compreso, ti volevo chiedere altre due cose. La prima è quali sono realmente le difficoltà magari che state riscontrando nel mobilitare diciamo una categoria lavorativa che di per sé ha delle difficoltà, perché nel momento in cui si è stagionali, da un lato io ti pongo queste domande, può essere che sbagli, però da un lato ci può essere una difficoltà a riconoscersi come classe lavoratrice in quanto tale per un contratto che non ha, diciamo che non comprende tutta l'attività in un anno o in più anni, e dall'altro lato anche le condizioni, spesso i contratti sono a nero, quindi non c'è contrattualizzazione, spesso bisogna spostarsi da una città alla costiera amalfitana per lavorare, quindi probabilmente queste difficoltà credo incidano anche sulla mobilitazione dei lavoratori. Quindi ti volevo chiedere una qualche specifica anche su questo, così come eventuali pratiche di lotta che potete adottare sui luoghi di lavoro per fare pressioni sulle aziende e sui padroni. Intanto ti faccio queste domande e poi vediamo magari come proseguire.
È stato già una delle domande, rispondo l'una a questo perché è più interessante perché di fatto la lotta di classe la fanno i padroni, purtroppo questa è l'amara realtà. Il lavoratore stagionale fa parte della classe lavoratrice, fa parte della classe operaia, di certo non è organizzato ad esempio come il lavoratore del call center, però come i lavoratori di qualche fabbrica anche piccola, dove comunque c'è una continuità, c'è un collegamento costante tra i lavoratori, cosa che hai fatto bene a sottolineare, qui non succede se non per alcuni mesi all'anno. Che cosa fanno i padroni per tenere di fatto in pugno, sotto ricatto, il lavoratore? Questo succede con Costiera Amalfitana, per esempio, in Isola Sorrentina, ma in tutti i posti in Italia in cui si vive di turismo. A fine stagione, quindi parliamo di un periodo di lavoro che va da maggio a ottobre, sempre per i più fortunati. Quando si finisce la stagione, di fatto al lavoratore viene fatta la promessa solo verbale di essere riassunto l'anno successivo con le stesse identiche mansioni e con lo stesso identico salario. Per fare questo, chiaramente il lavoratore che cosa deve fare? Deve subire il ricatto padronale, che alla fin fine è quasi riga la forma del tutto compreso e anche del cosiddetto nulla a pretendere. Padrone che alla fine ti dice: tu vuoi venire a lavorare l'anno prossimo di nuovo da me? Vuoi essere sicuro che io ti prendo? Adesso andiamo alla commissione in cui è presente il sindacato, sempre uno della triplice, e lì firmerai il nulla a pretendere, così che l'anno prossimo io poi ti riassumerò. E allora che cosa succede? Succede che il lavoratore si sente solo, si sente non tutelato, non protetto, non c'è di fatto un contratto nazionale che tenga. Ed eccoci qua che la classe non si riesce ad organizzare. Finora, negli ultimi decenni, è stato così. Adesso non siamo pronti per un movimento di massa ampio e partecipato, ma qualcosina si sta muovendo. Perché questa della Naspi forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La disoccupazione era quest'ultima scialuppa di salvataggio cui si appigliavano i lavoratori per sopravvivere. Rotta anche questa scialuppa, affondata anche questa, non resta null'altro se non mobilitazione di massa. È quello che si sta provando a fare. Però ci tengo a sottolineare il ricatto a cui è sottoposto, a cui siamo sottoposti, io stesso e tutti quelli che si trovano nella mia condizione, ogni qualvolta, ogni fine rapporto e anche ogni giorno. Perché? Perché con ogni lavoratore poi sta sempre a rischio licenziamento, non avendo di fatto, io non ho mai firmato un contratto, ho sempre lavorato anche con la busta paga, ma non ho mai firmato un contratto. Ho lavorato tantissimi anni in nero, ho lavorato con i voucher completati con i soldi in nero per riempire la cifra stabilita. Quindi si parla di forme di sfruttamento ai primordi proprio, dove ancora ci sono posti in cui magari non è contemplato il pranzo, la cena per il personale, dove se vai a rivendicare qualche tuo diritto poi diventi una mera marcia e l'anno prossimo stai fuori. È per questo che non c'è unità di classe, per questo che oggi i lavoratori stagionali cercano di farsi sentire, cosa che non abbiamo ancora fatto, che non avevamo mai fatto finora. E devo dire che si sta nascendo anche un poco di complicità, di comunità di intenti, dalla Sicilia fino alla provincia di Belluno, alla Sardegna, l'isola d'Elba, la costiera amalfitana, tutte realtà produttive che per la prima volta stanno comunicando tra loro, ed è venuta fuori questa vertenza dei lavoratori stagionali.
Sì, certo. L'altra domanda che ti volevo sottoporre è questa: hai parlato di uno strumento comunque di cui vi siete dotati, che è la petizione, cioè la raccolta firme di 50.000 firme per fare una proposta, suppongo, di legge al governo. Ecco, su questo ti volevo chiedere, il punto, l'obiettivo è quello di ottenere una modifica della NASPI?
Sì, sapendo che non saranno sufficienti chiaramente le 50.000 firme, sapendo che è soltanto un passo per tenerci uniti, compatti, e arrivare poi in autunno a essere più pronti per alzare un attimino il livello. Perché prima parlavi di quali forme di lotte sul singolo posto di lavoro si possono fare. Guardi, ti riporto la mia esperienza. Là ho lavorato in un noto albergo di Amalfi, alla sua apertura, con 50 persone, 50 dipendenti, sempre in sala, eravamo in 15, non esisteva là nessuna forma di tutela sindacale. Io ho provato a rivendicare qualche diritto semplicemente rispetto all'orario di lavoro e anche alla busta paga e alle mansioni. Alla fine, quando mi sono presentato con il consenso di qualche mio collega, mi sono presentato al direttore, al caposervizio e poi in azienda diretta. Questi qua quasi mi hanno riso in faccia perché per loro non esiste proprio questo tipo di ragionamento. E noi, essendo poi soli, di fatto non abbiamo una forza tale da imporre la nostra posizione in un luogo di lavoro. Non teniamo l'opportunità, ad esempio, di fare uno sciopero, anche solo di poche ore. Se in un ristorante, se in un albergo, se in un bar, i camerieri decidono un giorno di non lavorare, chiaramente quell'attività chiude. È un giorno di lavoro perso per un padrone oggi ad Amalfi, in costiera, in una realtà economicamente forte, sono migliaia di euro di mancato guadagno. Quindi loro poi avrebbero la necessità, l'obbligo di venire incontro a noi, ma ciò non succede, perché purtroppo il singolo lavoratore è ancora solo. Rispetto alla mia esperienza, dopo questo incontro con i vertici aziendali di questo albergo in cui ho lavorato, ho concluso la stagione lavorativa e sono andato via, non sono mai più tornato a lavorare lì. Oggi le condizioni in quella struttura sono peggiorate, se mai fossero possibili, sono peggiorate. Il lavoratore spesso è un padre di figli e quando va ad alzare la testa, quando va a rivendicare i propri diritti, sa che rischia il posto di lavoro e alla fine si sta zitto. Ed è un'amara realtà, ma è quello che è. E noi oggi non è che puntiamo a... Non siamo sicuri che non è che in autunno, l'anno prossimo, saremo pronti per una rivoluzione sui luoghi di lavoro. Però certamente un lavoratore che oggi è cosciente inizia a essere anche da solo, inizia a essere più forte. Un lavoratore che conosce i propri diritti è più forte. Questo è un dato di fatto e noi su questo stiamo puntando, oltre a un'organizzazione parallela che permette di dialogare insieme e di rivendicare i diritti insieme.
Perfetto, mi sembra...
Nessuno parla di noi, attenzione, pure questo voglio dire. No, finora ma... è passato circa un anno e non si è mai parlato di lavoratori stagionali, ossia carta stampata, televisioni, quelle di regime intendo, non hanno mai dato ascolto alle nostre professioni. Adesso per fortuna qualcosa si muove, addirittura penso che domani sera potremmo essere anche alla trasmissione di Manda Rai 3, che ci ha contattato per una presenza in studio. Vediamo, siamo in fase di organizzazione.
Sì, nessuno parla dei lavoratori, delle lavoratrici, delle loro vertenze, dei loro problemi, perché chiaramente
questo non credo di fare un torto a nessuno. La maggior parte dei mezzi di comunicazione sono nelle mani di una classe che di sicuro non è quella dei lavoratori e delle lavoratrici.
Assolutamente sì.
Questo è uno
ad esempio, se tu ti trovi mettiamo ad esempio la condizione di Almaviva, dei lavoratori del call center di Almaviva in netta difficoltà, che verso qualche minimo risultato l'hanno ottenuto, è chiaro che loro si sono fatti sentire perché hanno fatto anche delle lotte. Non soltanto un comunicato, una raccolta di firme, ma qualcosa anche di un po' più duro, e si sono fatti sentire. Noi di fatto non veniamo ascoltati per le cose che ci siamo detti finora, cioè che ogni lavoratore è solo, non c'è ancora un'unità della classe di lavoratori stagionali, e questo è quello a cui stiamo puntando, ed è importante per noi non avere padroni politici, appartenenze politiche né sindacali. Infatti nessuno di noi ha tessere di partito in tasca, è un movimento variegato, ampio, in cui tutte le posizioni vengono rispettate.
Certo, senti, mi sembra sia stata un'ottima corrispondenza, perché non ci capita spesso, anzi finora penso ci sia capitato pochissime volte di parlare di lavoro stagionale, quando l'abbiamo fatto ad esempio una delle vertenze che abbiamo seguito è tramite la rete Campagna in Lotta dei lavoratori, dei braccianti, soprattutto nella regione Puglia. Quindi diciamo che questa corrispondenza con te allarga un po', amplia un po' il quadro del lavoro stagionale in Italia. Hai messo sul piatto tutta una serie di condizioni e contraddizioni con le quali vi dovete confrontare, ed ecco lo spirito almeno che ne veniva fuori dalla tua esposizione, diciamo che non può esserci altro, almeno a vista, nel senso che con tutte le difficoltà di cui parlavamo, del fare delle lotte, dell'essere ascoltati, dell'ottenere anche semplicemente delle piccole conquiste, beh, mi sembra di capire che il diciamo gli obiettivi che vi state ponendo siano adeguati, nel senso di sfruttare dei momenti assembleari di discussione per iniziare ad avere coscienza e soprattutto iniziare a costruire dei legami, delle relazioni che poi un giorno si spera possano portare a dei momenti di lotta. Io prima di salutarti ti volevo chiedere se per caso c'è qualche iniziativa pubblica che avete previsto da qui all'autunno prossimo.
Al momento io direi da no, soprattutto perché questo è il periodo dell'anno in cui noi lavoriamo e quindi non abbiamo ancora ufficializzato nessuna data. Però è sicuro che da ottobre qualcosa faremo. Io credo che cercheremo di confrontarci prima in maniera assembleare tutte le piccole realtà italiane che si sono mobilitate, per poi arrivare magari a novembre a una manifestazione pubblica da tenersi sempre a Roma.
Va bene.
Sapendo che il lavoratore stagionale non è solo quello del settore turistico alberghiero, e sapendo che se allarghiamo la NASPI, la nostra vertenza, allarghiamo anche il movimento di partecipazione che va ben oltre i lavoratori stagionali. C'è anche il lavoratore del supermercato, licenziato, cassa integrato, ad esempio, che si trova a dover subire la NASPI. Prima aveva una copertura maggiore, oggi tutto ciò non è possibile, e di certo non è uno stagionale. Chi lavora in una cassa, in un banco di un supermercato per 1 o 2 mesi all'anno in qualche grande città.
E quanto dici è sicuramente giusto, perché a partire dalla propria condizione cercare di guardare anche al di là di sé, vedere chi vive le stesse condizioni, è proprio quello che con questa trasmissione proviamo a fare con tutte le corrispondenze che ogni lunedì facciamo.
Senti, complimenti a voi.
Io ti ringrazio, ovviamente vi faccio un in bocca al lupo per quello che state cercando di costruire, e ti dico già da ora che in autunno Corrispondenze Operaie proverà ad avere degli aggiornamenti, a ricontattarvi per capire se si è smosso qualcosa e comunque come si sta sviluppando il vostro lavoro.
È sempre un piacere e ci troverai totalmente disponibili. Appena facciamo qualcosa saremo noi stessi a comunicare a Radio Onda Rossa le nostre azioni.
Grazie mille.
Grazie e buon lavoro a voi.
Buona giornata.
E viva la classe operaia.
Ciao.
The law and the law won. I fought the law.
allora rientriamo in voce, abbiamo in collegamento un compagno nell'RSU, Cobas di Poste, ci senti?
Sì, buongiorno a voi.
Allora, buongiorno, allora con te andiamo a parlare di questo piano di ristrutturazione che si sta paventando per Poste Italiane e di questo incontro che c'è stato sabato 11, un incontro autoconvocato di lavoratori e lavoratrici delle Poste, in cui andavate, a quanto ho capito, proprio a discutere di questo piano di ristrutturazione. Correggimi se sbaglio, ovviamente.
No, ma è tutto giusto. La cosa, diciamo, la precisazione tra virgolette è che Poste Italiane non sta predisponendo un piano, ma in parte lo sta già attuando. In alcune città questo piano, che va sotto il nome dei giorni alterni, è già partito. Non è partito su tutto il territorio nazionale, sta partendo un po' in alcune città e poi successivamente in altre. Giorni alterni significa, io sono un portatore, significa che nel recapito un settore che ormai è già sotto l'occhio del ciclone da parte dell'azienda da diversi anni, sta subendo varie ristrutturazioni una dietro l'altra. L'ultima in ordine di tempo è questa, appunto, giorni alterni, che consiste che praticamente il portalettere non consegnerà più la corrispondenza tutti i giorni nella stessa zona, ma bensì una settimana 3 giorni, la settimana 2, cambiando zona e quindi facendo appunto le zone alternate. Questo comporta, come poi è venuto fuori anche nell'incontro, infatti poi ne parlerò successivamente, nell'incontro abbiamo svolto sabato, comporta centinaia, ancora non sappiamo perché nel piano dell'azienda tra l'altro non è nemmeno specificato il numero, ma comporterà molte centinaia di esuberi, e le Poste Italiane, per evitare questa parola perché dà fastidio dire esuberi, le chiama le eccedenze, perché dice tanto poi verranno ricollocate all'interno dell'azienda, cosa che è un punto interrogativo, perché può essere che in parte sia vero, ma in parte, essendo i numeri molto eccessivi, ci sembra molto difficile che questo possa accadere nella realtà. E ci troviamo di fronte purtroppo a delle situazioni particolari, qui entro nello specifico della riunione di sabato, perché purtroppo, come spesso accade non solamente in Poste, ma sicuramente in Poste Italiane, questo progetto ha avuto la controfirma delle organizzazioni sindacali, e questo ovviamente mette i lavoratori di fronte a un'enorme difficoltà, nel senso, già Poste Italiane non è che sia una situazione in cui la categoria è abituata a mobilitarsi per vari motivi. Ovviamente questa situazione in cui le organizzazioni sindacali hanno firmato questo accordo pone difficoltà ancora più grosse. Non a caso infatti è venuto fuori di fare questo incontro. Perché è venuto fuori questo incontro? Perché il disagio e le difficoltà sono enormi. Basta leggere i giornali in queste ultime settimane e si viene fuori che in tantissime città dove questo nefasto progetto è partito, la corrispondenza accumulata è veramente enorme, creando grossi disagi, più che disagi addirittura danni all'utenza. E quindi si sta cercando di capire come fare. L'incontro è andato, diciamo, per dare una valutazione, è andato abbastanza bene, non tanto nel livello numerico, ma e questo è dovuto anche al fatto che non è facile di questi periodi, tanto per cambiare anche di crisi economica, sorbaccarsi di un viaggio in treno da, per esempio, alcuni lavoratori che hanno dato la disponibilità di venire sia dal nord Italia ma dal sud Italia, poi hanno dovuto rinunciare proprio per questioni economiche. Comunque è venuto fuori un livello di discussione piuttosto importante, e anche con l'idea di riuscire a creare un clima che possa portare poi a delle mobilitazioni in propria autonomia, senza bisogno di stare dietro al carro sindacale.
Senti,
questo è un po' il punto, ecco.
Ti volevo chiedere, gli esuberi interesseranno principalmente i portalettere?
Sì, esatto. Sì, perché praticamente questo progetto, infatti, di cosiddetti giorni alterni, come dicevo, interessa nella sostanza i portalettere. Poi anche la lavorazione dei CMP eccetera, però nel concreto reale e grosso interessa la distribuzione della corrispondenza, quindi porta lettere.
Senti, provando a capire un po', approfondendo un po' di più questa situazione, allora mi sembra di vedere già che la mole di lavoro che si trova un portalettere, perché almeno quello che si vede qui a Roma è che si è costantemente in sotto organico già da ora.
Esatto, da ora, bravo.
Già la mole di lavoro con la corrispondenza che si accumula giorno dopo giorno è abbastanza elevata, quindi quello che mi sembra di vedere è che questi giorni alterni andranno a rendere ancora più difficile questa situazione.
Esatto, esatto. Sì, sì, purtroppo bisogna essere realisti e sicuramente sarà così. Infatti la preoccupazione è che il recapito per Poste Italiane è già un settore che non viene considerato nell'importanza che dovrebbe avere. Poste Italiane ormai sta investendo sia economicamente ma anche a livello, diciamo, di prospettiva futura nei servizi finanziari, quelli soprattutto del Banco Posta. Il recapito ormai sta diventando la cosiddetta bad company in cui non ci sta dietro. Già ora, come dicevi te, siamo sotto organico, i mezzi non funzionano, non sono sufficienti per portare la corrispondenza, e nonostante questo Poste Italiane sta continuando a mettere in campo progetti che non vanno a migliorare certamente la situazione, ma la vanno a peggiorare.
Certo, il discorso è che già ora, come dicevo, c'è una mole di lavoro abbastanza importante. Si andrà incontro a degli esuberi e si va incontro ai giorni alterni, quindi quello che ci si può ritrovare è che si andrà ancora di più sotto organico e che quindi il carico di lavoro su ogni lavoratore o lavoratrice sarà molto maggiore di quello che c'è adesso. Quindi penso, analizzando, il peggioramento è concreto ed è abbastanza importante.
Esatto, sì.
Al di là di questo, se ti va, possiamo anche analizzare un po' la situazione generale che già oggi si trova nella, diciamo, no categoria, però tra di voi portalettere, perché tanti e tante hanno contratti che vengono rinnovati un mese con l'altro, ogni due mesi, ogni tre mesi, quindi si lavora, poi non si sa se si continuerà a lavorare, quindi probabilmente con gli esuberi andranno principalmente a toccare tutti quelli che magari sono arrivati al limite in cui si imporrebbe l'assunzione a tempo indeterminato, magari andranno a toccare quelli che già oggi hanno questi contratti che durano uno o due mesi. Sono cose che ti metto sul piatto, chiaramente sei tu quello che ne sa molto di più di me.
Ma hai centrato un punto che abbiamo preso in considerazione anche sabato scorso in questo incontro, perché purtroppo, grazie alle leggi dell'attuale governo, il famoso Job Act, Poste Italiane sta sfruttando in una maniera, senza esagerare, schiavistica questo personale cosiddetto a tempo determinato, perché è un personale che nella maggioranza dei casi sono anche ragazzi anche molto volenterosi, disponibili anche a prendere in considerazione i ragionamenti che facciamo noi, però vivono quotidianamente sotto il ricatto del mancato rinnovo successivo, per cui si rendono disponibili a fare qualunque cosa l'azienda gli chieda. Che sia una cosa regolare o meno, sono costretti di fatto ad accettare qualunque tipo di compito che venga richiesto, anche se, come dicevo, forse non li potrebbe anche nemmeno aspettare, però sono disponibili a fare tutto. E sicuramente andrà a colpire loro, perché gli esuberi che verranno fuori determineranno il fatto che questi ragazzi non verranno poi, questi che sono in servizio ora, ma come eventuali futuri, non verranno più chiamati da Poste Italiane, perché non avrà più bisogno dei contratti a tempo determinato, dato il fatto che ci saranno i cosiddetti esuberi dal recapito che andranno a fare la scorta che viene fatta le sostituzioni che in questo momento vengono fatti dai cosiddetti contratti a tempo determinato.
Senti, a mo' di ovviamente dialogo fra me e te, quali potrebbero essere degli strumenti di lotta in questa situazione anche molto difficile per un lavoratore che lavora un mese, due mesi, che appunto viene iper sfruttato, come dicevi tu poc'anzi, quindi ecco, non sapendo né leggere né scrivere, sembra molto difficile intravedere delle forme di lotta in questa situazione.
È molto difficile anche perché siamo in una condizione che già, come veniva detto prima, già ora la situazione del recapito è molto precaria e spesso e volentieri i colleghi in qualunque parte d'Italia difficilmente riescono a portare la corrispondenza nella propria giornata lavorativa, per cui anche spesso, anche quando viene prospettata, come è stato detto sabato, di prendere in considerazione anche una giornata di sciopero, spesso e volentieri dei colleghi, forse anche a ragione, dicono che poi una giornata di sciopero purtroppo non risolve né riesce a affrontare la questione per come dovrebbe essere affrontata. Per cui per ora il livello è molto basso. Noi facciamo uno sciopero degli straordinari rinnovabile, purtroppo stando dietro alla questione della regolamentazione del diritto di sciopero, ogni 15 giorni proclamiamo lo sciopero degli straordinari, per cui già ora è ripartito il 10 di questo mese per fermarsi il 10 del mese prossimo, lo sciopero degli straordinari. E poi partirà una raccolta di firme, anche se lascia un po' il tempo che trova, come si dice, rivolta alle organizzazioni sindacali per il ritiro della firma, perché anche tanti lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali sono ovviamente in disaccordo rispetto a quanto è stato fatto, per cui si chiede la disdetta dell'accordo e di ricominciare, se ci deve essere una riorganizzazione del recapito, di ricominciare da zero coinvolgendo però direttamente i lavoratori.
Infatti hai anticipato una domanda che ti volevo fare, che andava proprio sui temi della sindacalizzazione interna, nel senso possibilità di un lavoratore di sindacalizzarsi e di fare attività di lotta sindacale vertenziale all'interno di Poste Italiane anche come portalettere, e poi diciamo qual è l'atteggiamento dei sindacati. È una domanda che in realtà risulterebbe anche un po' retorica, perché l'hai già detto tu all'inizio, hanno già controfirmato questo piano, esatto. Quindi c'è poco di cui parlare, credo.
Sì. La categoria, purtroppo, oltre a questo c'è anche il fatto che il sindacato con maggior consenso, che sia un consenso dovuto a clientelismo o ad altro, comunque all'interno di Poste Italiane è la CISL, nemmeno, non tanto perché io vorrei fosse la CGL, ma comunque in alcuni settori la CGL dà più spazio per qualche tipo di prospettiva. Con la CISL le prospettive sono molto bigie. Da questo punto di vista, per fortuna, nell'ultimo incontro che stava appunto valutando questa questione dei giorni alterni, la UIL si è tirata fuori, non che alle Poste rappresenti molto, però almeno forse qualche piccolo spazio lo può aprire, ecco. Noi come sindacalismo di base, come assemblea di sabato, siamo un po' deboli, però stiamo cercando di intervenire per quello che c'è possibile, ecco.
Va bene, senti,
e l'ultimo, anche perché appunto mi ricollego ora, mi viene in mente due questioni. Una, rispetto all'ultima cosa che mi hai chiesto sulla sindacalizzazione all'interno di Poste, come ormai in tantissime aziende italiane il livello medio degli anni di un lavoratore incomincia a essere alto, la composizione ormai è di gente anziana, nel senso, faccio l'esempio mio, io ormai sono oltre i 50 anni, quindi ormai di colleghi diciamo in età giovane è difficile che li possiamo incontrare. Li possiamo incontrare appunto tra i contratti a tempo determinato, che però sono una situazione, come dicevo prima, di ricatto. E l'altro elemento che mi stava sfuggendo prima è la questione che questa riorganizzazione del recapito si accompagna all'altro processo importantissimo, che è l'ulteriore privatizzazione di Poste Italiane, che ha già subito una parte della propria quotazione in borsa è stata privatizzata. Oggi si passa alla seconda tranche di privatizzazione, quindi il restante 30% di quote del Ministero del Tesoro verranno messe sul mercato per il miglior offerente, e questo sicuramente, anche questo sarà un altro elemento che porterà difficoltà, perché sicuramente, come sappiamo tutti, anche in altre aziende, ma che erano ex servizi come la sanità o la scuola o i trasporti, produce un peggioramento del servizio e gli esuberi di conseguenza tra i lavoratori che sono nell'azienda colpita.
Io ti faccio quest'ultima domanda prima di salutarci, di andare a chiudere. Su questa cosa che dicevi qui della privatizzazione di un ulteriore 30%, ti volevo chiedere se è un punto di cui avete discusso sabato e se
ponete
magari in una piattaforma rivendicativa.
Sì, è un punto che abbiamo discusso sabato, infatti per questo l'ho voluto aggiungere, perché è importante, perché lo riteniamo non sganciato dal progetto di ristrutturazione del recapito, e fa parte, infatti, poi entro qualche giorno dovrebbe uscire anche una sorta di documento sull'incontro, e all'interno di questo documento, in cui vengono prese in considerazione le problematiche del recapito, c'è anche la questione della privatizzazione.
Ok, l'ultima cosa che ti volevo chiedere in realtà esula dalla vostra condizione lavorativa, però attiene la vostra azienda, cioè l'azienda di cui purtroppo siete lavoratori e lavoratrici, cioè Poste Italiane, perché non so, tu magari avrai sentito, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Androssa, sicuramente sì, che Poste Italiane ha messo a disposizione degli aerei della compagnia Mitral Air, che è di sua proprietà, per le deportazioni di immigrati che dovevano essere espulsi dal suolo, dal territorio italiano. Per cui ti volevo chiedere se per caso come lavoratori autoconvocati avete anche discusso di questo tema, o se magari in futuro se ne potrà discutere, ecco, per estendere anche un po' il campo, chiaramente al di là della propria condizione lavorativa, e provare a contrastare Poste Italiane, cioè anche l'azienda, in questo tipo di politiche, di attività che sicuramente non sono accettabili da un punto di vista nostro di solidarietà fra esseri umani prima che lavoratori e lavoratrici.
No, giusto, è un elemento importante, onestamente non c'è problema a dirlo, nel senso non è stato tra i punti che abbiamo affrontato sabato scorso, però sicuramente è una questione importante e credo che ci metteremo a cercare informazioni e a vedere come poter affrontare anche questo elemento. Sicuramente è una cosa importante, ci mancherebbe.
Va benissimo, senti, io ti ringrazio tantissimo di questa disponibilità e proveremo ovviamente in futuro a provare ad approfondire l'analisi e la situazione, va bene?
Benissimo, ti ringrazio molto, grazie.
Grazie mille,
a voi,
ciao.
Buon lavoro. Ciao, ciao.
J'ai toujours tout fait à ma sauce, j'ai pas écouté les médisants, j'ai quitté tôt les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisante. J'ai renié mon auréole quand mes plaies étaient trop vivantes, entre les murs d'une cellule glauque ou sur le dos d'une étoile filante. Je suis parti loin de chez moi où m'a-t-on emmené de force. J'ai traversé mes peurs une à une de mon zèle de gosse, j'ai soulevé des montagnes.
Sono le 12.55 e stiamo concludendo con Corrispondenze Operaie. Vi ricordo che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa e ricordo a tutti e tutte che ci sarà in questo fine settimana la festa della radio presso il centro sociale Ex Snia.
Moi aussi Babylone m'a rendu malade. J'ai osé regarder mes dos, oui j'ai traversé des déserts et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier les pauvres et j'ai osé croire en mes rêves. Ils le fera quand tous veulent te faire rentrer dans les normes. On rentre pas dans les normes parce qu'ils ont inventé les rêves et prôné l'insoumission. J'ai osé refuser les ordres.
E la festa comincerà venerdì 17 dalle ore 18.30 con il dibattito dal titolo Nostra Patria e il Mondo Intero, un dibattito con la redazione della radio sulle migrazioni, anche con il contributo di Sandro Portelli e Giacomo Sperlazzo. Poi dalle ore 21 ci saranno concerti con I Shine che fa reggae, Female Trouble rock and roll, Alga Kombu che è rock the gender e Febel Fetzer che è brass and roll. Invece sabato 18 dalle 18 ci sarà A Mille Cenè, ovvero letture ad alta voce di fiabe e albi illustrati a cura di Scarpette Rosse. Invece dalle 21 l'edizione numero 5 di Una Mano sul Cuore, teatro e musica. In funzione per tutte e due le giornate ci saranno drink, musica, cibo, tutto quello che può aiutare a rendere una festa veramente speciale. Per cui invitiamo tutti e tutte a venire alla festa venerdì 17 e sabato 18 a CSO Ex Snia.
Zéro.